dalla frase di Pilato, quello che ho scritto resta scritto, si comprende poi l'uso della croce nell'ambito della spiritualità cristiana. Gesù crocifisso è il linguaggio universale che tutta l'umanità può comprendere, perché l'amore tutti lo possono capire. Ma non è soltanto l'amore che è universale, ma anche il suo regno. Vediamo allora, siamo al versetto 23. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero il suo mantello e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Era, secondo il diritto romano, uso che i soldati si spartissero le povere cose dei condannati a morte. Ma l'Evangelista, come al solito, prende quello che è un episodio indubbiamente storico, ma lo trasfigura in senso spirituale. Dice che i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, notate, la crocifissione di Gesù, quando ebbero crocifisso Gesù, non c'è nessun indugio ai sentimenti, alla compassione, alla descrizione. I Vangeli su questo sono molto molto sobri. Nessun evangelista induge al patetico, al pianto. L'evangelista dice, quando ebbero crocifisso Gesù, presero il suo mantello e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Anche qui l'evangelista trasfigura il fatto storico e lo rende teologico. L'abito era composto dalla tunica, l'indumento che si portava sopra la pelle, e il mantello. Ricorderete tutti senz'altro l'invito di Gesù a chi leva il mantello non rifiutare la tunica. Il mantello, nelle azioni profetiche, indicava il regno. Per esempio nel primo libro dei Re, capitolo 11, si legge le gesta di un profeta, certo Achia di Silo, si legge, Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo, prendine 10 pezzi perché il Signore Dio di Israele dice, ecco, leverò il regno dalle mani di Salomone e ne darò a te 10 tribù. Quindi il mantello nel linguaggio profetico indicava il regno. Quello che è stato messo a Gesù è il mantello regale. Ricordate quando Gesù è stato consegnato ai soldati? I soldati hanno inscenato una parodia dell'intronizzazione regale. L'intronizzazione regale si componeva di tre aspetti. L'imposizione della corona, a Gesù impongono la corona di spine, l'imposizione del manto di porpora regale, a Gesù mettono il manto di porpora, e il saluto riconoscendolo come re, il famoso Ave Cesare, e lo salutano Ave Re dei Giudei. Quindi questo mantello rappresenta il regno. Il regno si può fare in quattro parti. Il numero quattro, da sempre, anche in quella cultura, indicava i punti cardinali. Il regno di Gesù è universale, come il suo amore è universale. È importante questa indicazione di Gesù. Il messaggio di Gesù è un messaggio universale, ma come tale deve incarnare i valori delle culture in cui arriva. Non ci può essere una dottrina che viene imposta da tutte le parti. Il manto viene diviso e separato in quattro parti secondo i punti cardinali. È importante questo. La Chiesa ci metterà un po' di tempo, con tanti tanti errori, a comprendere questo. Il messaggio di Gesù va annunziato. Le forme per viverlo, le forme per attuarli, non possono essere uniche e immutabili, ma devono adattarsi ai luoghi dove il messaggio viene annunziato. Pensiamo soltanto, qui siamo a Macerata, nella patria di Matteo Ricci, questo grandissimo gesuita che andò in Cina e aveva un terreno fertile. E cosa fece? Immaginate celebrare la messa in latino ai cinesi, qualcosa di astruso, leggere il Vangelo in latino, e cominciò a tradurre i testi nel cinese. arrivò il veto, naturalmente, del Sant'Uffizio. Il Sant'Uffizio ha una caratteristica: tutto quello che è buono a vantaggio dell'umanità lo proibisce. Quindi, se vogliamo scoprire cosa c'è di buono, basta andare a vedere le proibizioni del Sant'Uffizio. E si è perso la Cina come continente. Piccolo riferimento particolare, permettetelo un po' di vanità, fusi orari permettendo, in Cina la radio cattolica cinese, la domenica, trasmette la nostra omelia. Quindi siamo di nuovo sulle tracce di Matteo Ricci. Ma quindi il mantello va diviso in quattro parti. Il messaggio di Gesù può arrivare ovunque, ma lì deve trovare forme culturali in cui incarnarsi. C'è qualcos'altro che non deve essere diviso. Avete fatto in tempo a prendere un caffè nell'intervallo? Perché adesso è complicato, eh? E la tunica. Quindi la tunica è la parte che va sul corpo. E l'Evangelista ci ripensa, dice, e la tunica. Poi, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta, traduco letteralmente dal greco, perché poi i traduttori dopo adattano e anacquando il testo, tessuta completamente dall'alto. Dall'alto è un'espressione tecnica che indica Dio. Già Gesù nel colloquio con Nicodemo aveva detto: nessuno può entrare nel regno di Dio se non rinasce dall'alto. Quindi dall'alto significa Dio. Non è l'Evangelista qui? Non ci sta facendo un corso di cucito di una brava magliaia che ha sferruzzato sta tonica, cominciando dal collo fino alla fine. Come dicevo prima, particolari che di per sé possono sembrare irrilevanti dal punto di vista narrativo, in realtà hanno sempre un contenuto teologico. Questa tunica è tessuta completamente dall'alto, e adesso vediamo tutto il contesto, poi ci ritorniamo, perciò dissero tra di loro: non squarciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura che dice: si sono spartite tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato la sorte. Allora abbiamo visto il mantello, che rappresenta il regno, la parte esterna, può essere diviso in quattro parti, e sono i punti cardinali. La tunica, la parte più intima, è quella che è tessuta dall'alto. Questa non può essere lacerata. Il verbo adoperato per squarciare o lacerare in greco è lo stesso dal quale poi proviene la parola che tutti quanti conosciamo, scisma. Scisma cosa significa? Una scissione, una separazione. Allora vediamo un po' di capire la densità teologica che l'Evangelista ci sta dicendo. Questa tunica non può essere divisa perché non ha cuciture, ma è tessuta tutta intera dall'alto, espressione che indica la provenienza divina. E Gesù poco fa a Pilato gli ha detto: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse concesso dall'alto. Oppure, ancora sempre in questo Vangelo, chi viene dall'alto al di sopra di tutti. Allora, il messaggio di Gesù si presenta come una unità, amore, che proviene direttamente da Dio, perché Dio è amore. Allora questa tunica rappresenta l'amore di Dio. E l'amore di Dio in alcuna maniera può essere diviso. Quando l'amore viene diviso, viene separato, c'è la scissione e si perde il contenuto di quest'amore. Mentre il mantello, la parte esterna, la parte esteriore, questa sì che può essere divisa per tutta l'umanità. Quindi il messaggio di Gesù si presenta come un'unità, quella dell'amore e servizio che viene dall'alto, cioè da Dio stesso, e questo messaggio raggiunge tutto il regno. Sta agli uomini trovare le modalità differenti, creative, per manifestare questo amore. Perciò dissero tra loro: non squarciarmelo. E ricordo il verbo squarciare, lo stesso da cui deriva la parola scisma, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura, e qui l'Evangelista cita un salmo che hanno citato anche gli altri evangelisti, ma lui in forma diversa. Mette spesso in crisi il lettore del Vangelo leggere negli altri Vangeli, in Matteo e Marco, le parole di Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è la citazione di un salmo, il Salmo 22, lo stesso che cita l'Evangelista. Ma l'Evangelista lo cita verso la metà, la finale. Si sono spartiti tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Ma stranamente, per la nostra curiosità, non ci dice a chi è andata questa tunica. Hanno tirato a sorte, ma a chi è andata? Ripeto, l'Evangelista non vuol fare della storia, ma della teologia. Quindi l'azione dell'Evangelista rimane volutamente incompleta. Allora, la tunica, quale segno dell'amore di Dio per l'umanità, non può essere lacerata. Ogni divisione ne occulta la visibilità. Il peccato più grosso che i cristiani possono fare è la divisione. Quando organizziamo questi viaggi di studio in Israele, prepariamo le persone, adesso andiamo nel luogo più pericoloso di tutto il viaggio. Attenzione, veramente è un luogo, siamo a rischio, quindi chi vuol venire si assume le sue responsabilità. Allora pensano che magari andiamo in qualche zona di conflitto, andiamo al Santo Sepolcro. È il luogo più pericoloso di tutto il viaggio. Il Santo Sepolcro è diviso tra confessioni cristiane che si odiano a tal punto che se le danno, e forse per questo hanno coniato il termine, di santa ragione, essendo dei religiosi, se le danno di santa ragione. Basta un niente per far scoccare la scintilla. Ormai è una tradizione, io penso che dovrebbero organizzarlo come spettacolo, metterli con le sedie a vederle. A Natale e Pasqua si prendono a botte, però sono persone religiose, mica si prendono a cazzotti, con i candelabri, un uso liturgico. È un luogo veramente pericoloso, si detestano. Ed è veramente la bestemmia. Gesù, che ha lasciato il messaggio dell'umanità, di unità, come unico criterio di credibilità, viene lì deriso e diviso da queste varie confessioni. Quindi la tunica, quale segno d'amore di Dio per l'umanità, non può essere lacerata. Ogni divisione è un impoverimento del messaggio d'amore. Quindi qui l'Evangelista torna a uno dei temi fondamentali della sua opera, quello dell'unità tra i seguaci di Gesù, che, se ricordate, a suo tempo era l'oggetto della lunga preghiera che Gesù ha fatto prima dell'arresto, perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi noi perché uno, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi, allora, è chiaro, perché adesso andiamo sul difficile. Allora, il mantello che rappresenta il regno può essere diviso. Quindi il messaggio di Gesù deve arrivare nei diversi luoghi e lì sta agli uomini creare le forme per viverle. Non ci può essere un'imposizione. Ma la tunica che rappresenta l'amore, questo no. Questo è universale e non deve essere diviso. Adesso qui c'è un problema che non è di semplice soluzione. Vediamo un po'. Stavano, il verbo stare adoperato dall'Evangelista è stare in piedi, presso la croce di Gesù. Piccolo passo indietro. Ricordate, l'ordine di cattura era per tutto il gruppo di Gesù. Non è pericoloso soltanto Gesù, è pericolosa la sua comunità. Perché fin tanto che c'è un solo discepolo libero che annuncia il suo messaggio, l'istituzione religiosa non sta tranquilla. Quando portano Gesù dal sommo sacerdote, da Anania, lui non si interessa a Gesù. Gesù è lì legato tra poco alla mazza, gli chiede due cose, dei discepoli e della dottrina, è questo che li preoccupa. Quindi l'ordine di cattura era per tutto il gruppo di Gesù. È stato Gesù che in una posizione di forza ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano via. Quindi Gesù è stato il pastore che ha dato la vita per le sue pecore. Hanno arrestato Gesù e gli altri se la sono squagliata, e li ritroveremo poi più avanti, che stavano chiusi in casa per paura dei giudei, ma non tutti. Ci sono alcuni tra i discepoli di Gesù che non si sono nascosti, ma hanno deciso di seguire il loro maestro fin sulla croce, Per cui questi personaggi che adesso troviamo presso la croce di Gesù non è il quadretto olografico di persone che stanno lì a compatire, a consolare Gesù. Sono quelli che sono andati sul luogo dell'esecuzione e si sono dichiarati pronti a fare la stessa fine di Gesù. Quindi non è una scena romantica, una scena sentimentale, quella che l'Evangelista ci presenta, i consolatori del povero Gesù, ma sono i discepoli che no, loro accettano di finire sulla croce di Gesù. C'è un problema, può essere anche non un problema, ripeto, questo lavoro ci costringe a essere pignoli. Allora, stavano, quindi in piedi volontariamente, presso la croce di Gesù, e qui c'è il problema di quanti sono questi personaggi. Scrive l'Evangelista, stavano presso la croce di Gesù sua madre. E quindi uno c'è. Poi dice, e... cioè, dove c'è la congiunzione e quindi unisce, e la sorella della madre. Quindi siamo uno, siamo due. Poi scappa fuori, senza la congiunzione, Maria di Cleofa. E chi è? Boh. È caratteristica di Giovanni, che non mette mai in scena un personaggio senza fargli dire una parola, senza fargli fare un'azione. Qui abbiamo sta Maria de Cleofa, che non è mai apparsa prima, non apparirà più in seguito, chi è? E poi, e, c'è di nuovo la congiunzione, e Maria di Magdala. Magdala è la torre, Maria è il popolo di Magdala. Allora, quante sono le donne presenti presso la croce di Gesù? Si può andare da un massimo di 4 a un minimo di 2, comunemente viene accettato il numero 3. Il massimo di 4 può essere la madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Però 4 non può essere perché... qui manca la congiunzione, quindi il numero 4 non può essere. Quello che comunemente viene accettato è il numero 3. Il numero 3 chi è? È la madre e la sorella della madre, Maria di Cleofa, e Maria di Maddala. Oppure, ed è quello che vi propongo, oppure il numero 2. Il numero 2 chi è? Prima vengono presentati per la parentela e poi per il nome. Erano presenti presso la croce di Gesù sua madre e la sorella di sua madre, cioè Maria di Cleofa, la madre di Gesù, e Maria di Maddalena, sorella di sua madre. Ci crea un po' di problema, perché pensare che la madre di Gesù e Maria Maddalena siano sorelle, ma l'Evangelista ci proietta l'uso nella comunità cristiana di considerarsi fratelli e sorelle. Tra poco vedremo Gesù che alla madre, indicando il discepolo, dice ecco il tuo figlio, e al figlio ecco la tua madre. Ecco in quale senso sono sorelle. Rimane questo problema di Maria di Cleofa. Chi è questo Cleofa? Abbiamo l'aiuto di testi extra evangelici, i testi apocrifi. Cleofa sembra essere il nome del secondo marito della madre di Maria, quindi la madre di Maria è rimasta vedova, si sposò con un certo Cleofa, e a quell'epoca, anziché i cognomi, si diceva Maria di... ecco. E abbiamo delle testimonianze anche dei padri della Chiesa, che la madre di Gesù era conosciuta come Maria di Cleofa. Allora, la proposta che ci può essere, o di 4, non può essere perché manca la congiunzione, o di 3, con l'anomalia di questa Maria di Cleofa che appare per la prima volta e poi non compare più, oppure, ed è la più difficile, ed è la più difficile da accettare anche perché ci scombussano un po' i dati, che siano due personaggi. La madre di Gesù, cioè Maria di Cleofa, per la prima volta la madre di Gesù compare con il nome, è comparsa nelle nozze di Cana, ma soltanto come madre, e la sorella di sua madre, Maria di Maddala. Adesso vedremo allora l'Evangelista come colloca tutto questo. Anzitutto vediamo la presenza della madre. Va reso onore a Maria. Maria non è grande tanto perché ha dato la luce Gesù, ma è grande perché è stata capace di essere la discepola che lo ha seguito sulla croce. Maria presso la croce di Gesù non è presentata come una madre che patisce per il figlio, ma come la discepola pronta a patire con il proprio maestro. E abbiamo tutte le rappresentazioni iconografiche, oleografiche di Maria presso la croce, tutte belle, tutte rispettabili, però falsano il contenuto. È una donna distrutta dal dolore. Basta pensare alla bellissima, tra l'altro, lode di Jacopone da Tobi, Stabat Mater dolorosa e lacrimosa. Probabilmente, storicamente, è chiaro, una donna che vede inchiodato il figlio, ma l'Evangelista non ci trasmette la storia, ma ci trasmette la teologia. Qui Maria non è né dolorosa né lacrimosa, ma è la donna in piedi, la discepola, che è pronta a finire sulla croce anche lei. Ecco quindi la grandezza di Maria. Per cui, collocando la madre presso la croce di Gesù, l'Evangelista non sottolinea i sentimenti di questa donna, perché è tutta una retorica sul dolore di Maria, ma le motivazioni. Quindi Giovanni non presenta una madre addolorata che soffre per il figlio, ma la discepola che accetta di condividere la sorte del suo maestro. Questo è l'apice della grandezza di Maria. Insieme a lei è presente sua sorella Maria di Magdala. Non è una parentela legata a vincoli di sangue, ma spirituale, ideale. Come ho detto, tra poco Maria verrà detta madre del discepolo e costui il figlio di Maria. Cosa rappresentano queste donne? Lo vedremo tra poco quando Gesù si rivolgerà a loro. La madre di Gesù rappresenta l'Israele fedele da cui Gesù proviene. Se facciamo un passo indietro, andiamo al capitolo 2, alle nozze di Cana, è presente la madre e a Gesù dice: non hanno vino. Il vino nel rito del matrimonio era quello che sanciva l'amore tra gli sposi. Non dice non abbiamo vino, non hanno vino. Quindi Maria rappresenta l'Israele che è stato sempre fedele, sempre ha avuto questo rapporto con il Signore, la fedele dell'antica alleanza. Maria di Magdala, lo vedremo invece, rappresenta la nuova alleanza che segue con Gesù. Questo è soltanto un anticipo, perché poi l'Evangelista chiaro, perché adesso le sorprese non sono finite. Allora, abbiamo visto, mettiamo o da 4 o 2, comunque sono tutte donne. Avete visto nessun uomo presso la croce? E c'era, se... Gesù allora, vedendo... Perché non dice sua madre? Gesù vedendo la madre. L'Evangelista avrebbe potuto scrivere Gesù vedendo sua madre. Invece dice vedendo la madre. Non è soltanto la madre di Gesù, ma è la madre della nuova comunità. L'Evangelista ci sta preparando qualcosa, io non vedo l'ora di farlo mesi prossimi, che è bellissimo. Non presenta una scena di morte, ma una scena di vita. Addirittura lo vedremo quando leggeremo la sepoltura di Gesù, l'Evangelista, anziché adoperare il linguaggio funerario, usa il linguaggio nuziale. Quindi le bende, eccetera, lo vedremo adesso. Allora Gesù, allora vedendo la madre, e accanto a lei il discepolo che gli amava. Da dove è scappato fuori questo qui? Stavano presso la croce di Gesù da 2 o 4 donne. Vedendo la madre e vede il discepolo che amava. Da dove è scappato fuori questo? Perché l'Evangelista non ce l'ha descritto? Vedete, ancora una volta stiamo vedendo che l'Evangelista non sta facendo una cronaca, ma una teologia. Chi è questo personaggio? Il discepolo che egli amava. Quando gli evangelisti un personaggio lo presentano anonimo, non è lecito assolutamente battezzare il personaggio. Quando si battezza il personaggio, non si fa altro che annacquarne il significato e il contenuto. Dico questo perché nella tradizione chi è questo discepolo lo sappiamo tutti, chi era? È Giovanni, il cocco di Gesù. Niente di tutto questo. Non ne dice il nome. Il discepolo che amava. L'amore di Gesù verso il discepolo non è un amore preferenziale, ma è la normale relazione che Gesù ha con tutti i suoi discepoli. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Il discepolo che amava non è il cocco di Gesù. Il discepolo, si dice a volte erroneamente, il discepolo preferito. Gesù non c'ha discepoli preferiti. La normale relazione di Gesù con quanti lo seguono è una comunicazione d'amore. Ma chi è questo personaggio? È apparso all'inizio del Vangelo, sempre anonimo, ha deciso di seguire Gesù e l'abbiamo ritrovato, ricordate, nella cena con Gesù, disposto a farsi servizio con lui. Allora deve essere presente sulla croce con Gesù e lui sarà il primo che lo riconoscerà risuscitato. Ma è anonimo, è il modello rappresentativo del vero discepolo di Gesù, quello che è capace di seguirlo, quello che come Gesù nella cena è capace di farsi amore, che si trasforma in servizio, è capace di affrontare anche il disonore della croce, ma proprio per questo sperimenta la vita più forte della morte. Allora Gesù, allora, vedendo la madre, quindi non sua madre, e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre, donna, ritorna di nuovo questo appellativo di Gesù verso la madre, ecco il tuo figlio. L'articolo determinativo indica Gesù. Avrei dovuto dire ecco un tuo figlio, o ecco tuo figlio. Invece dice ecco il tuo figlio. La madre di Gesù in questo Vangelo c'ha un figlio solo. Il figlio di Maria, chi è Gesù? Ebbene, questo discepolo si è talmente identificato con Gesù, ha accolto talmente Gesù nella sua vita che Gesù si identifica con lui. Quindi Gesù si effonde con i suoi discepoli. Ma Gesù si rivolge alla madre chiamandola in una maniera insolita che non era adoperato nell'uso corrente da parte dei figli nei confronti della madre. La chiama donna. Ricordate le nozze di Cana? È apparso per la prima volta. Donna, che ci interessa a noi. Donna significa moglie, significa donna sposata. Donna sposata. Sono tre i personaggi femminili in questo Vangelo ai quali Gesù si rivolge con l'appellativo donna, che significa moglie. Allora, il primo personaggio è la madre. La madre è la sposa fedele dell'Antico Testamento. Quindi è quella che mai ha tradito l'alleanza e ha sempre vissuto questa comunione con Dio. Il secondo personaggio femminile al quale Gesù si rivolge chiamandola donna, cioè moglie, è, ricordate, la samaritana. La samaritana chi è? È l'adultera. È la sposa, Maria è la moglie fedele, questa è la sposa adultera, che lo sposo riconquista non attraverso le minacce, non attraverso dei castighi, ma con una nuova offerta di amore, un amore più grande di quello che lei aveva conosciuto. E anche questo Gesù si rivolge chiamando la donna. Infine, il terzo personaggio sarà Maria di Magdala, che apparirà, è apparsa adesso alla croce, apparirà alla resurrezione, ed è la sposa del Nuovo Testamento. Su Maria di Magdala abbiamo dei problemi perché un papa fece una grande confusione per risolvere un problema che non andava giù ai ben pensanti. Nel Vangelo di Luca c'è un episodio scabroso, a luci rosse. Sapete, c'è quel banchetto di farisei, c'è Gesù, entra la prostituta del paese. Si siede vicino a Gesù, lo tocca, lo massaggia, una scena veramente, veramente scandalosa. E tutti quanti sono inorriditi. Quello che agli occhi delle persone religiose è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede. Gesù dice, figlia, la tua fede ti ha salvata. E non è andato giù questo episodio. Perché Gesù non chiede a sta donna di cambiare mestiere, come minimo. All'adultera Gesù ha detto, va e non peccare più. E perché non l'ha detto alla escort? Perché non gli ha detto, pentiti? Invece Gesù dice, figlia, la tua fede ti ha salvato. E non andava giù ai ben pensanti. Che Gesù abbia concesso un salvacondotto a questa prostituta senza metterle delle condizioni, senza ammonirla, non andava giù. Allora ci pensò un papa, tra l'altro molto bravo, Gregorio Magno, che cosa ha fatto? E ha fatto un gran casino perché ancora oggi nella mentalità, nella spiritualità, ne portiamo le conseguenze. Non andava giù questo episodio. Allora questo Papa ha fuso tra loro tre personaggi femminili diversi. Ha fuso, allora, c'è la prostituta di Lucca, che è anonima, è senza nome. La fusa con Maria, la sorella di Lazzaro, perché Maria è quella che fa l'unzione a Gesù, e la fusa con la povera Maria Maddalena, che ritroviamo presso la croce. E allora, con una operazione, potremmo dire oggi, di efficace, di marketing, si è creata, per la gioia dei ben pensanti, la figura della Maddalena pentita. Mignota sì, però si è pentita. Oh. Adesso siamo tutti sollevati. Si è pentita. E allora la donna tutta quella scarmigliata che troviamo nelle raffigurazioni presso la croce di Gesù è la prostituta che però, vedete, si è pentita. Sta povera Maria Maddalena, che magari sarà stata una zitella, che non ha trovato manco straccio del marito, è passata alla storia come la gran prostituta che poi si è pentita. Nulla di tutto questo. Maria di Maddala è una donna, cari miei, è una donna che ha dato del filo da torcere ai maschi della comunità cristiana. Era una leader, una capace. Oddio, è finito il tempo. Gli evangelisti sono attenti a problemi dottrinali, gli apocrifi no. Gli apocrifi sono molto più vasti. Negli apocrifi c'è tutta la tensione tra Pietro, che guida il gruppo dei maschi, e Maria di Maddala, che rivendica il ruolo femminile. E Pietro non è più. Pietro un giorno si lamenta con Gesù, dice: Gesù, sta Maria di Maddala, parla sempre essa. E poi arriva un giorno a fare la richiesta, e quello che è grave, Gesù accondiscende: senti, se proprio Maria di Maddala deve stare con noi, falla diventare un uomo. E Gesù acconsente. E Maria di Maddala è diventato Mario di Maddala, è diventato uomo, perché soltanto ogni uomo è degno del regno di Dio. Questo per dire i conflitti nella comunità. Ma vedremo la prossima volta la grandezza che emergerà di questa figura che è apparsa qui presso la croce, sarà la prima testimone della resurrezione di Gesù e rappresenterà la comunità leader dal punto di vista femminile. Allora, le tre donne, la madre, la moglie fedele dell'Antico Testamento, che ritroviamo presso la croce, l'avevamo trovata a Cana quando Gesù ha detto non è ancora la mia ora, adesso che è arrivata l'ora la troviamo lì fedelissima. L'adultera, la sposa adultera che il Signore riconquista con un'offerta di un amore più grande di quello che aveva conosciuto, e Maria di Maddala che rappresenta la sposa della nuova alleanza. Abbiamo terminato il tempo, ci vediamo ormai per l'anno nuovo, come sempre. Ora abbiamo 15 minuti per vostre domande, interventi, commenti. Alle 12 ci sarà l'Eucaristia e per quanti non ci si vede auguriamo già Buon Natale. La notte del 23 l'Eucaristia, del 24 l'Eucaristia sarà alle 23. Allora, se ci sono domande anche da parte degli amici che salutiamo, grazie. Colgo l'occasione per salutare, sapete che questi incontri li trasmettiamo in diretta, quindi salutiamo tutti gli amici che hanno seguito questa diretta. Allora, se ci sono domande, bisogna farle col microfono in modo che sentano anche nelle altre sale. Nessuna domanda? Tutto chiaro? Bene, domande? Sì, Francesco?
Mi interessa molto il passaggio in cui hai detto che i sacerdoti non hanno mai chiamato per nome Gesù. Per me la questione centrale, non solo dei Vangeli di Giovanni, ma dei Vangeli, è proprio la questione del nome. Perché Gesù, per esempio, in Giovanni, tu ci hai spiegato, no, in precedenza, che non ha fatto altro che dire, mi pare nel capitolo 15, 16, rivolgendosi al Padre, dice: io ho fatto conoscere il tuo nome, e ci tiene. Quindi per Gesù vuol dire che la questione del nome, quindi non solo per me ma anche per Gesù, la questione del nome è la questione centrale, perché la questione del nome di Dio è la questione dell'io sono, cioè quell'io sono che Gesù, proprio nei Vangeli Giovanni, non fa altro che dire molto spesso: io sono il pane vivo sceso dal cielo, io sono la resurrezione della vita, io sono. Ora, c'è un filosofo che ha insegnato a Firenze, Aldo Giorgio Gargani, che diceva che il nome, e quindi l'io sono, guarda, il nome è il vero contrassegno della soggettività della persona. Quindi quale che sia il nome, non so, io mi chiamo Francesco, però posso anche non essere io. No, Francesco vuol dire che io sono veramente Francesco se io sono io. Quindi qui il problema centrale, la questione della rivelazione del nome di Dio a Mosè. Allora, quindi dietro la questione del nome, dell'io sono, c'è la questione di essere soggetti. Don Milani ai ragazzi a Barbiana dice: voi siete soggetti sovrani. Don Milani aveva capito, era un grande io sono, Don Milani. E invece la casta sacerdotale, da come ci hai spiegato tu, non voleva l'io sono, cioè la libertà delle persone, ma voleva che le persone dicessero io non sono, cioè noi non siamo.
Come dirà Pietro quando tradirà Gesù? Come dirà Pietro quando tradirà
Gesù? E cioè volevano la massa anonima, cioè senza nome. A Pescara teniamo un bel dolce, si chiama il senza nome, però il dolce è buono, ma essere senza nome come
saggetto. Portalo la prossima volta che lo battezziamo. Allora, il nome di Gesù. Nel Vangelo di Matteo c'è un'espressione strana in bocca all'angelo, dice si chiamerà Gesù e poi mette una connessione perché salverà il suo popolo. Ma che relazione c'è tra Gesù? Si chiamerà Gesù perché salverà. Se si chiamava Pippo non lo salvava lo stesso. Cioè, io non vedo che relazione c'è, dice, si chiamerà Gesù perché salverà il suo popolo. Allora, come sempre, non soltanto bisogna analizzare il testo greco, ma rifarsi al linguaggio ebraico. Allora, nella lingua ebraica, Gesù è scritto Yeshua, adesso lo scrivo in maniera, Yeshua. Salverà, si scrive uguale, è Yoshua. Allora in ebraico si capisce, si chiamerà Yeshua perché Yoshua. Per tradurlo bene in italiano potremmo dire si chiamerà Salvatore perché salverà il suo popolo, così si comprende. Allora i farisei, gli scribi, i sacerdoti non pensano di dover essere salvati, loro si sentono già salvati. Loro vivono in quella categoria teologica del merito che Gesù è venuto ad abbattere. Dio ama le persone secondo i loro meriti. Allora, siccome io prego, siccome io osservo la legge, siccome io offro le decime, eccetera, siccome io pratico tutte le regole, io merito l'amore di Dio. E invece Gesù è venuto a eliminare questa categoria del merito perché, come diciamo prima, è una categoria che esclude. Perché se l'amore di Dio va secondo i meriti delle persone, non tutti possono avere questi meriti, perché non vogliono, perché non possono. Allora gran parte dell'umanità ne è esclusa. Allora Gesù ha sostituito alla categoria del merito la categoria del dono. Dio non ama le persone perché è attratto dai loro meriti, ma perché è attratto dai loro bisogni. Meriti non tutti li possono avere, bisogni ce li abbiamo tutti quanti. Allora qui si capisce l'azione di Gesù di salvare. Gesù è la salvezza che è venuta proprio per chi c'ha bisogno. Quando protestano con Gesù per il rapporto che ha con i peccatori, Gesù dice, ma un medico per chi va? Va per i sani? Il medico va per gli ammalati. Ecco allora il rifiuto da parte delle persone appartenenti all'istituzione religiosa del nome di Gesù. Bene, se non ci sono altre domande ci scendiamo per l'Eucaristia alle 12. Sì, aspetta con il microfono, sennò non si sente...
È una cosa rapidissima, sì. Sono Tina da Pescara e l'ipotesi che hai fatto tu delle due donne mi pare che si possa basare sulla figura retorica del chiasmo. Cioè,
vabbè, sì, chiaro, vero? Chiaro, quello sì.
Va bene,
dal punto di vista grammaticale è molto molto chiaro. Allora, grazie, per se non ci si vede, buon Natale e buon anno e per gli altri alle 12 l'Eucaristia e a Natale.